diciamo, questo lessico colonialista, l'ho sentito definire, no? L'idea di dire che è un metodo universale.
E l'altro che invece è più brandizzato, che è, si chiama sempre Mappe, cioè Maps, Google, perché c'è il brand prima. Perché se tu sei Android magari non ti immagini che stai usando Google, nonostante ci sia Google sparso ovunque, quindi sì. Magari te lo dico di nuovo. Comunque diciamo, queste sono, diciamo, lasciando perdere quella di Apple, mappe, uno si immagina sempre Google Maps, in realtà ne esistono tante di applicazioni di mappe.
Ma di applicazioni di mappe ne esistono parecchie, in effetti.
E anche di mappe ne esistono parecchie.
Anche lì io penso che le mappe di Google siano quelle che hanno avuto un maggior livello di, se mi anche proprio di come persone si immaginano che quella mappa sia chiaramente la migliore,
sì,
tendono infatti, a pensare subito a quella di Google.
Infatti se noi se voi volete cercare una mappa sul vostro motore di ricerca preferito, che in genere tutti i motori di ricerca hanno una funzione mappe,
sì.
Il vostro motore di ricerca preferito potrebbe essere DuckDuckGo.
Per esempio,
potrebbe. Voi aprite una mappa e dite il pensiero che vi capita quando io faccio questa cosa.
Ma cos'è sto schifo? Non è quella di Google, lo riconosco.
E infatti non è quella di Google, non è quella di Google.
È quella di Apple, che se non sbaglio è una versione aumentata di OpenStreetMap. Mm-hmm. E se ti dicessi che c'è un gruppo di aziendine che sta facendo dei progetti per migliorare le mappe in open data e contribuire in questa maniera a OpenStreetMap.
Io direi queste benvenute a queste startup di pochi sviluppatori che si sobbarcano un lavoro così difficile.
Esatto, queste aziendine sono Amazon, Meta, Microsoft, TomTom, Esri. Esri forse è meno nota, ma Esri è, penso, l'azienda che si occupa, è quella di GIS.
Ah, ecco.
è quella Esri. Più un'altra serie di gruppi un po' più piccolini, effettivamente, diciamo, sì, dai, cose che, sì, che si possono anche nominare, forse di cui la più famosa è la Hyundai. Che comunque naturalmente non si parla esattamente del ferramenta sotto casa, ecco, qualcosa di un po' più grande, però diciamo non strettamente parlando un colosso dell'informatica. Questo gruppo di aziende ha pensato di mettersi, di lanciare un progetto che si chiama Overture Maps, e che dice sul sito: powering current and next generation map products by creating reliable, easy to use and interoperable open map data. Che vuol dire? Vogliamo far andare le mappe della prossima generazione facendo un sistema di mappe aperte affidabile, facile da usare e interoperabile.
Quindi OpenStreetMap.
Quindi OpenStreetMap, però non è OpenStreetMap, o meglio, non è che non è OpenStreetMap.
È pure OpenStreetMap.
E qui, diciamo, di cosa stanno parlando? Allora, premesso, stanno parlando di contribuire ad OpenStreetMap, ok? In un certo senso, quantomeno. OpenStreetMap che cos'è? OpenStreetMap è un progetto, sappiamo che tanti progetti hanno Open nel nome, ma questa apertura può avere, diciamo, quantità di apertura variabili tra il a per niente aperto, tipo OpenAI.
Esatto.
È aperto, ma non nel senso che io ci posso contribuire, tipo, che ne so, OpenStack, viene in mente, sì. No? O una serie di altri.
Questa situazione sono tantissimi open, perché sistemi operativi, cose chiaramente non sono pensate collaborazione dell'utente, ma diciamo esistono. Che so, mi viene in mente open, cos'è, com'era? Open Solaris, quello del Solaris.
Certo.
Che ovviamente non è l'utente finale che dà il suo contributo.
E quindi se parli di Open Solaris, anche di Open Firmware. Ma vabbè, basta parlare di meraviglie e torniamo a noi. OpenStreetMap in realtà è un progetto di mappe collaborativo molto più aperto. È aperto, tipo che ti fai un account, come si fanno i soldi, cioè dai un'email, scegli una password, vai sul sito, clicchi su, no, vai sulla mappa piena di dove sei tu, fa fai modifica, e se vuoi segnare che il la strada dove stai andando ha i sanpietrini invece che l'asfalto, lo puoi segnare. Ok? Quindi è una roba che effettivamente puoi, senza che nessuno ti dia l'ok prima, no? Non c'è nessuna procedura specifica. È un po' tipo Wikipedia.
Esatto, alla Wikipedia, nel senso che chiunque si può fare da suo utente e può cominciare a modificare le mappe, perché tanto si basa sul principio che, dato che sono tanti gli utenti che fanno le modifiche, anche qualche burlone che piglia e cancella l'autostrada verrebbe immediatamente corretto dalla comunità.
E pazienza per quelle persone che per quel quarto d'ora hanno tutte quante preso una statale,
esatto,
intasando il traffico. Tu l'hai mai modificato OpenStreetMap? Hai mai avuto il piacere?
No. Io ho contribuito su altra cosa di mappe, perché mi ero accorto che c'era un errore, ci ho mandato una segnalazione, però su OpenStreetMap mai.
Ah, vedi? Io invece sì. Devo dire, è molto divertente, almeno se come me siete appassionati di semantica. Cioè andare, voi potete segnare una quantità di dati smisurata, come tipo, se voi vedete, che ne so, un centro sportivo, lo potete segnare non solamente come centro sportivo, ma potete anche chiarire, per esempio, quali sport si fanno o quali attività non sportive ma ludiche si fanno, e quali sono gli orari d'ingresso e quali strade sono sempre aperte negli orari di esercizio, aperte ai clienti, o una quantità di altri dettagli probabilmente irrilevante da mettere, però a me quello è il tipo di cosa che mi è divertente. Ecco, vi dirò, quando arrivate a un livello di dettaglio alto, l'esperienza smette di essere piacevole. Cioè, è abbastanza divertente tipo mettersi a segnare nuovi palazzi, dare, per esempio, magari trovi una strada che non c'ha il nome, può capitare, a Roma capita più raramente, ma se vai tipo in un paesino la trovi una strada minore che non c'ha il nome segnato, tu sei lì, vedi il nome della strada, la segni, molto divertente. Puoi segnare numeri civici, puoi segnare che quella all'angolo è un alimentari, che orario fa, un sacco di cosette. Mano a mano che scavi si vede che alcune cose sono in effetti non sempre proprio lineari, tipo io ho fatto l'esempio del centro sportivo, c'erano dei dettagli sulla differenza tra il centro sportivo, il centro ludico, il centro per ragazzi e una quantità di altre cose che faticavo, e lo stadio, che faticavo a capire quale esattamente fosse la differenza, se quello che avevo davanti era un centro ludico o un centro sportivo, perché tipo il ping pong non ci può stare nel centro sportivo, lì c'era un ping pong, e vabbè, una quantità di cose che dice boh, vabbè,
l'iperclassificazione, che passione.
Esattamente. Quindi l'idea che mi sono fatto, ma queste qui sono un po' le mie esperienze che parlano, ma è anche perché quello che ho letto, in base a delle dichiarazioni francamente ancora vuote, ancora così, dei proclami che fanno, dicono: beh, noi vogliamo fare in modo che sia più semplice migliorare i dati con uno schema più strutturato, che quindi mettere i dati dentro OpenStreetMap e dentro dati aperti sia poi più efficace, perché se quella che ho detto io è un caso probabilmente di iperclassificazione, dei casi per esempio molto importanti da capire sono per esempio quelli in cui si classificano i tipi di strade per poi poter andare a fare, uno dice perché dovrei classificare il tipo di strada, in fondo se una strada è pavimentata, se è pavé, asfalto, ghiaia, se è a mattoncini, ma quanto cambia? Un pochino cambia se per esempio stai consigliando quella strada oppure no, per esempio persone con difficoltà motorie, che quindi si muovono sulla sedia a rotelle. Allora in quel caso in effetti la ghiaia è una strada molto problematica, il pavè è comunque un po' antipatico, no?
I sanpietrini, se sono messi bene, ma ancora se sono messi male diventano una tragedia,
per esempio. Quindi in realtà, come dire, dal punto di vista proprio dell'implementazione di funzioni importanti, alcuni tipi di dettagli sono rilevanti. Per esempio, se c'è una strada che è sì una scorciatoia pedonale adatta, ma è aperta solamente in alcuni orari, chiaramente se hai un sistema, no, che ti fa la navigazione guidata per pedoni, sarebbe interessante che te la proponesse, ma solo negli orari corretti, no? Per esempio, a volte può capitare che si può tagliare per un parchetto comunale, ma a volte i parchetti comunali vengono chiusi, e allora tu dovresti poter gestire queste cose. Queste cose OpenStreetMap le fa circa, però si nota se l'avete usato in maniera, diciamo, un po' avanzata, specie non in automobile, che a volte zoppica un pochino. ecco, in questo senso quindi quello che dicono di voler fare è quello di voler migliorare la strutturazione del dato per poi poter fare dei prodotti basati su mappe migliori, più semplici da usare, insomma di dargli un po' una rimodernata.
Sì, l'idea probabilmente è che se noi riduciamo, appunto, diciamo, regolarizziamo il livello di dettaglio necessario, magari le persone non si perdono nel, cioè più persone contribuiscono nel fare mappe più corrette, magari senza perdersi appunto in livelli di dettaglio che alla fine non sono realmente utili.
Ecco, anche perché abbiamo letto i nomi che ne facevano parte. C'era un nome che no, due nomi ne fanno parte che vorrei citare. Un nome che non ne fa parte, per cui non ho una specifica spiegazione, è Apple. Ma il grande nome che non ne fa parte è Google. Cioè, secondo me, questi vogliono fargli le scarpe. Sì, o almeno ci vogliono provare, no? Sono tutti gli altri.
Sì, perché chiaramente le mappe più usate sono quella di Google e quella di Apple. Quella di Google molto superiore a tutte le altre, quella di Apple è una secondaria, anche perché mi pare che Bing utilizzi anche
Bing quella usa di... quella di Apple usa che è il motivo per cui DuckDuckGo usa quella di Apple.
Sì, quindi sostanzialmente i due principali attori nel computer delle mappe sono queste, quindi quelli che hanno i dati più puliti, più corretti, più completi, se vogliamo, sono loro. Assomiglia tanto, volendo, a quello che in un certo senso possiamo dire è successo con Android, cioè essendoci in un mondo in cui ognuno andava sviluppando sistemi operativi per smartphone differenti, all'inizio c'erano tanti tutti basati su cose diverse, a un certo punto quello che ha fatto Google è stato pigliare un tipo di Linux,
sì,
e farlo suo. Ora, quello che teme OpenStreetMap ovviamente è che questo progetto qua sia, diciamo, sulla stessa linea, che loro pigliano OpenStreetMap, fanno un fork e poi lo fanno in un certo senso loro. Ora, se lo fanno come hanno fatto Google, alla fine come ha fatto Google, ha inserito tutta una serie di cose proprietarie all'interno, ha reso il sistema operativo dipendente da queste cose proprietarie e quindi poi è diventato il sistema di Google.
E ha così finalmente reso comprensibile che cosa diceva Stallman, con tutti quanti i suoi limiti, che quindi Linux non è la stessa cosa di GNU Linux, è esatto, quello che tutti quanti hanno presente quando parlano la differenza del in che senso Android è Linux ma non è proprio Linux, è perché è Linux ma non è GNU Linux. Quindi su questo c'è stato poi un comunicato di OpenStreetMap. OpenStreetMap ha detto che infatti, come dire, erano un po' contenti, un po' preoccupati da questa notizia, e quindi hanno parlato informalmente con un po' di persone coinvolte in Overture, e chiaramente, ma questo però, come dire, dice poco, gli hanno detto: OpenStreetMap, stai sereno, tutto a posto, non vogliamo rimpiazzare, anzi assolutamente vogliamo anche aiutare.
Anche perché, giusto per fare aneddotica, abbiamo noi anche esempi di tentativi di rimpiazzamento che non hanno funzionato, per esempio OpenOffice. Che fine ha fatto OpenOffice?
Ma che ne so, boh.
Appunto, perché che cosa è successo a un certo punto? Che OpenOffice, diciamo, si è forcato con LibreOffice e OpenOffice. OpenOffice ce l'aveva.
Ma era perché OpenOffice aveva veramente smesso il suo di essere sviluppato quando.
No, era stato incorporato.
Quando chi si è comprato chi? Quando Oracle si comprò Sun.
Sì,
quando Oracle
praticamente,
si comprò Sun.
Sì, quindi praticamente in realtà OpenOffice esiste ancora, e se voi lo cercate esiste. Però ormai è diventato un prodotto, diciamo, del tutto
ha seguito la tipica sorte di ciò che Oracle ha toccato.
Esatto.
Cioè che è diventato una monnezza nel giro di un attimo.
E quindi queste, diciamo, se il, vogliamo dire, Android è una cosa di successo dal punto di vista ovviamente della grande azienda, cioè che è riuscita a acchiappare un prodotto libero e a piegarlo alle proprie esigenze, poi ce ne sono altri in cui la strategia di acchiappare un prodotto libero per piegarlo alle proprie esigenze non ha funzionato, tipo il caso di OpenOffice, perché ormai OpenOffice sinceramente non esiste più, ormai è LibreOffice quello che viene utilizzato come software libero.
Quindi diciamo che cosa veniva richiesto a OpenStreetMap? Veniva detto ma allora se volete fare le cose insieme a OpenStreetMap, insieme con noi, vi pare tutto quanto, perché non ci coinvolgete, no, in questo processo di miglioramento, visto che ne sapremo pur qualcosa. La cosa è rimasta un po' sul vago e francamente secondo me rimangono altrettanto validi sia i motivi diciamo, per essere positivi, sia quelli per invece essere molto scettici. Questo comunicato in realtà è vecchio, la notizia è di un anno fa, ma invece più recentemente c'è stato un aggiornamento che vale la pena dare, cioè il fatto che Microsoft, che è forse la più grande tra le aziende, come dire, che non hanno davvero una mappa loro e vorrebbero averla, ha fatto una donazione a OpenStreetMap, diciamo, rilevante rispetto al budget di OpenStreetMap, perché OpenStreetMap in realtà ha un budget annuale, da quello che ho potuto vedere, relativamente basso, almeno ufficialmente come OpenStreetMap Foundation mi sembra che stessero molto sotto il milione di euro, perché non sono bruscolini, però comunque,
però, visto la dimensione del progetto, diciamo, è comunque, non è tantissimo.
No, infatti, hanno ricevuto una donazione di $150,000. Anche qui, come sempre, no, viene da chiedersi, cioè, naturalmente queste donazioni non sono mai niente per niente, e quindi in quale modo, se queste aziende si stanno poi di fatto comprando un prodotto, o se invece, come dire, cercheranno di supportarlo per i fini che gli fanno comodo. In questo, se vuoi, qui ritorno all'analogia di Linux. Moltissime aziende finanziano lo sviluppo di Linux, il che non vuol dire che Linux è, come dire, diventato un prodotto meno buono per gli utenti normali, semplicemente, come dire, loro finanziano perché questa cosa gli è importante per loro motivi, ma questo non va a detrimento immediato degli altri utilizzi, come dire, quindi un qualche cosa che crescendo farebbe da infrastruttura anche per le loro logiche di profitto, senza però snaturarlo completamente. Speriamo sia così. Avere più dettagli su questo è probabilmente difficile, non ne sappiamo molto di più, ma visto che c'eravamo, volevamo anche, no, raccontare un inciso, no, sulla natura comunitaria, visto che prima qualcosina avevamo detto sul fatto, no, di se è semplice oppure no contribuire a OpenStreetMap, e questo è un esempio che mi sembrava carino, perché tira in ballo anche delle altre questioni più complesse. Cioè, io vi ho raccontato prima, molto a braccio, che se andate sul sito di OpenStreetMap, che è openstreetmap.org, poi potete facilmente cliccare sul tasto modifica e modificare la mappa che vedete davanti a voi. Vi si apre un editor un po' intimidente, nel senso che è un po'... cioè è cliccoso, però tipo voi potete, è tanto in 3D tipo, e voi potete cliccare sui palazzi, per esempio, no, e segnare che un palazzo è, per esempio, un palazzo residenziale, oppure è un altro tipo di palazzo, cose del genere. Fatto sta che magari siete anche già andati su OpenStreetMap e non ci avete fatto caso, ma c'è il tasto modifica e non è nemmeno piccolino, che chiaramente indica questo. Ma c'è un altro modo in cui si può contribuire a OpenStreetMap, ed è, ce n'è più di una, ma la più famosa è Street Complete, che è un'applicazione per Android. Non ho sentito se ci siano applicazioni simili per iOS, che invece non funziona che voi guardate la mappa e potete fare modifica e a quel punto potete vedere se da qualche parte mancano dei dati, ma viceversa è un'applicazione che vi fa essa stessa delle domande, cioè vi dà quelle che chiama delle missioni, delle quest, e vi dice, no, vi chiede la posizione, no? Quindi dice, ok, siccome ti trovi no, negli studi di Radio Onda Rossa, allora mi vai a vedere se la fontanella all'angolo funziona? Quella fontanella da acqua potabile? L'acqua è gratis? E cose del genere. Come funziona questo meccanismo? Funziona che c'è una lista di missioni che ti propone in base a che cosa vede nelle vicinanze. Cioè, se nelle vicinanze, per esempio, vede un parcheggio biciclette, ma non c'è scritto nei dati di OpenStreetMap quante bici c'entrano, allora ti potrebbe dire, ed è la cosa con più alta priorità in assoluto, per cui sono nominata, tra l'altro mi colpisce, è la cosa con più elevata priorità in assoluto, è dirti, vammi a contare le biciclette. Ok? Qual è la seconda domanda più prioritaria in assoluto? È, se non sbaglio, dimmi se sono coperte le stalle per le biciclette. Qui si nota chiaramente un'egemonia tedesca. Ah no, ancora più in alto è se ti dice, chiede se le strade sono illuminate. se vede una strada pedonale che però non è una grande strada, ti chiede se è illuminata. Ce ne sono un po' di altre, però ecco, cioè, ce ne sono molte che sono relative alle biciclette, no? Oppure chiede tipo che tipo di appartamento è questo, qual è la velocità massima su questa strada, questo tipo di domande. E, sì, no,
una quest, punto.
Una quest, quindi ti scompone il processo di mappatura in una serie di missioni piccole, atomiche, divertenti, e essenzialmente va a gamificare un meccanismo collaborativo. E questo mi sembrava interessante da raccontare, perché della gamificazione noi abbiamo parlato più di qualche volta da queste frequenze, e tipicamente ne abbiamo parlato male. Abbiamo parlato della gamificazione come di un meccanismo in cui gli utenti vengono involontariamente, cioè senza rendersene conto, coinvolti in qualche cosa che gli richiama la struttura del gioco, e di conseguenza richiama alcuni istinti tipici del gioco, quindi partire da una certa se non dipendenza, ma un certo stimolo a continuare a giocare, uno stimolo a fare meglio, però di un qualche cosa di cui non gli sono chiare le regole del gioco, cioè non sanno come si fa punti e non hanno mai davvero deciso di affrontarlo come se fosse un gioco. Quindi, ad esempio, molte dinamiche da social network e non solo sono dinamiche tipicamente gamificate. Questo è senz'altro un caso di gamificazione, ma forse non mi sento di dire che l'utente non ha scelto di stare in questo gioco. Cioè, se quando voi andate sul sito di un'istituzione, quella vi invita a completare tutte le parti del profilo, inclusa quella opzionale, voi direte: no, vabbè, ma io sono qui per capire se sto in regola col pagamento delle tasse, sì, no, se c'è un avviso di mora. E di questa cosa del completamento del profilo opzionale, di principio non te ne può fregare di meno, però in fondo alla fine un po' tendi a farlo, perché vedrai alcune forme visuali, alcuni input che ti incentiveranno a fare questa cosa che in realtà non era la tua motivazione a priori. In questo caso non mi sento di dire lo stesso, perché l'unico motivo per installarsi questa applicazione è quella di partecipare a questo gioco, quindi da questo punto di vista non si viene intrappolati in un gioco senza volerlo. Però è anche vero, questo invece è un limite che questa applicazione ha, che un processo comunitario con cui insieme si creano le mappe su OpenStreetMap, ci sono, no, ci si può anche scrivere, no, per esempio per commentare, no, su degli oggetti, vi giuro, si possono fare tutte quante queste cose su OpenStreetMap. Per esempio, le persone si possono chiedere chiarimenti a delle altre persone. Per esempio, possono dire: ma ho visto che hai segnato questa strada, no, per esempio, come coperta, no, come se fosse un portico, ma invece non mi risulta che sia coperta, perché mi risulta che la tettoia si sia rotta 6 mesi fa e non l'abbiano mai riparata. Che facciamo? Ti risulta diversamente? No, quindi questo è un processo di scambio e di comunicazione che porta le persone anche a conoscersi. In questa applicazione invece, che è più atomizzata, no, si è un po' più soli, quindi è vero che si può collaborare molto facilmente, ma è una collaborazione un po' più disincarnata, no?
Diciamo che è una collaborazione da gioco, modello gioco online, che è diversa dalla collaborazione, diciamo, originale, che era invece l'idea del collaboriamoci per fare il progetto.
Bene, giochi online però si chiacchiera anche, no?
Sì,
almeno in molti giochi online.
Questo
invece non si chiacchiera. Si fa, a me viene in mente che è un modello di collaborazione molto da software libero. Cioè, nel software libero, no, io posso andare su un progetto, segnalo un bug, cioè fine delle mie interazioni.
Esatto,
non rimango a chiacchierare, anche, no, se c'è anche quello, c'è anche il entro nel canale di chat del progetto e dico: ciao, grazie per questo progetto, mi piace tantissimo, lo uso spesso, ma vi segnalo che a volte il programma crasha. E magari, no, da lì poi si inizia a chiacchierare, le persone magari, no, si riconoscono il proprio nickname, eccetera. Questo invece manca. Tra parentesi, di OpenStreetMap esistono anche gruppi, comunità locali. So che ce n'era uno a Roma, che tra l'altro si vedeva alle casette di A vedere sette chiese a Garbatella, almeno era così l'anno scorso. Non so se continuano a vedersi, ma in tal caso chissà, magari sono anche in ascolto e ce lo fanno sapere, o comunque potete provare a, in qualche modo, a cercarli se stavate cercando persone insieme per mappare in compagnia. Non so, magari non è la mia passione, ma magari è la passione di qualcun altro. Va bene, dai, con questo andrei ad un'altra pausa musicale e poi andiamo con le notiziole.